ciao, semplicemente ciao. Difficile trovar parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Siamo qui con voi per la seconda puntata di Arte al Buio, programma che si propone di condurvi a vedere importanti opere d'arte. Impresa davvero difficile, visto che la nostra è una trasmissione radiofonica. Io sono Edoardo e qui con me c'è Asia, che come al solito avrà un compito molto importante. Ciao Asia!
Ciao Edo, ciao a tutti! Oggi la nostra proposta è veramente interessante. Si tratta di Via Andante sul Mare di Nebbia, di Caspar David Friedrich. Forse più noto come il viandante, ma cerchiamo di capire chi è il pittore.
Allora dunque, Caspar David Friedrich è nato a Greifswald il 5 settembre del 1774 ed è morto a Dresda il 7 maggio del 1840. Che mi dici dei temi delle sue opere?
L'artista è uno dei più importanti rappresentanti del paesaggio simbolico. Basava la sua pittura su un'attenta osservazione dei paesaggi della Germania e soprattutto dei loro effetti di luce. Considerava il paesaggio naturale come opera divina e le sue raffigurazioni ritraevano sempre momenti particolari, come l'alba, il tramonto o elementi di tempeste. Ma torniamo alla sua biografia. La sua vita non è stata delle più felici.
È vero, all'età di 13 anni la lastra di ghiaccio su cui pattina si rompe e Caspar precipita in acqua. Per salvarlo dall'annegamento, il fratello Johann perde la vita. 4 anni dopo, muore in un incidente la sorella Maria. E tutte queste tragiche circostanze, e alla rigorosa educazione, si fa anche risalire la sua malinconia.
Per quanto riguarda le tecniche usate, Friedrich è particolare, originale?
Beh, in parte sì. Di solito nel paesaggio pittorico tradizionale lo spazio è diviso in 3 piani, cioè un primo piano, un secondo piano che lega con il primo al terzo. E poi vabbè lo sfondo.
E invece Friedrich?
Lui invece sostituisce una divisione in 2 piani, abolendo il secondo.
Cioè? Spiega meglio.
Al primo piano succede immediatamente lo sfondo, che così appare talmente lontano da sembrare irraggiungibile e infinito.
Ma le sue opere piacciono? Hanno successo?
Beh, inizialmente no, ma nel 1805 invia un concorso di Weimar 2 disegni a seppia, la processione al crocifisso e pescatori a riposo nel lago, che vengono premiati a pari merito.
Sì, ho letto qualcosa a proposito. La giuria della mostra, organizzata dagli amici dell'arte di Weimar, presieduta fra gli altri da Goethe e Schiller, premiò i disegni, ma non ne comprese lo spirito.
Beh, dici proprio bene. Criticarono gli alberi, troppo nudi, di uno e dell'altro. Dissero che non si comprende il suo significato, ammesso che ne abbia uno.
Questo non lo sapevo. Io comunque ricordo di Friedrich la croce della montagna.
Ah, quella è una pala per altare commissionata da una famiglia nobile. In origine era un disegno a sepia, presentato all'Accademia di Dresda, che rappresentava una montagna coperta da abeti e sormontata da una croce. Ti ricordi la tecnica?
Il disegno a seppia era a quel tempo molto popolare a Dresda. Friedrich era solito predisporre la composizione a matita e stendere poi l'inchiostro per rendere l'effetto sfumato e scurisce. Scurisce dove era necessario, sovrapponendo strati di inchiostro. La composizione mantiene così precisione e chiarezza.
Comunque, paesaggi, foreste, nebbie e tanta natura. Non a caso la musica che sentiamo in sottofondo è proprio dedicata alla natura.
Sì, sentiamola, è la colonna sonora del film Into the Wild.
Sure as I'm sad, I'll keep
canzone, d'atmosfera, è No Ceiling di Eddie Vedder.
Colonna sonora della proposta della seconda puntata di Arde a Buio, qui a Radio Jeans. La natura del film Into the Wild, i paesaggi naturali di Friedrich, ma andiamo avanti.
Sì, sì, mi sembra arrivato il momento per la nostra proposta di Arde a Buio. Asia, tra pochi minuti, vedrà per noi Viandante sul mare di nebbia, di Caspar David Friedrich. E prima di seguire Asia nel suo percorso, vi presenterò una brevissima scheda tecnica dell'opera. È un dipinto ad olio su tela, realizzato nel 1818, e attualmente esposto ad Amburgo. In primo piano, un uomo, dalla figura scura, che dà la schiena all'osservatore. Si staglia su un precipizio roccioso, è avvolto in un soprabito verde scuro, e con la mano destra afferra un bastone da passeggio. Il viandante contempla il panorama sottostante, coperto da un mare di nebbia, da cui il titolo dell'opera. In secondo piano si alzano diverse cime, sulle quali si può notare la presenza di alberi e vegetazione. Più oltre, la nebbia si espande in un modo indefinito, arrivando a mescolarsi con l'orizzonte e a diventare indistinguibile dal cielo nuvoloso. Vi è anche un uso mirato della prospettiva. Infatti il punto di vista è posto all'altezza della testa del personaggio, e questo ne favorisce la sua identificazione, perché è come se lo si guardasse dall'alto. Colui che osserverà il paesaggio, come fa il viandante, deve provare le stesse sensazioni che prova il viandante. Ma è arrivato adesso il momento di conoscere la nostra opera attraverso le parole di Asia. Seguitela nel suo viaggio al buio, chiudete gli occhi e cercate di immaginare l'opera che vi proporrà. Vi ritroverete non davanti all'opera, ma dentro l'opera. E ora, atmosfera.
Lì, sulla scogliera, c'è un uomo. È girato di spalle. La sua sagoma cupa si staglia sullo sfondo. Indossa un abito scuro e un bastone da passeggio. Si appoggia al bastone. La gamba destra è leggermente piegata in avanti. Il peso del suo corpo è bilanciato dalla gamba sinistra, tesa. Sembra aver fatto appena l'ultimo passo. E poi essersi fermato davanti allo strapiombo, impossibilitato ad andare avanti. Forse è arrivato lì e già sapeva di non poter proseguire oltre. Forse è proprio lì dove voleva arrivare, davanti all'infinito che si stende davanti a lui e intorno a lui. Non si vede il suo volto, solo il collo sottile e i capelli mossi dal vento. L'atteggiamento è pacato, tranquillo. La posizione è quella di chi ha deciso di fermarsi e guardare, come si fa davanti a un panorama che intriga, che attrae e spaventa nello stesso tempo. Istintivamente distolgo i miei occhi dalla sua figura e guardo intorno a lui. Vedo quello che lui vede. Un mare di nebbia nasce e si espande in modo indefinito. Arriva a mescolarsi con l'orizzonte, diventa tutt'uno con il cielo nuvoloso. Non c'è vegetazione, non ci sono angoli accoglienti. Rocce nere e inospitali bucano il vapore. Sembrano quasi svanire tutti i contorni. La nebbia diventa quasi palpabile. Ora nasconde e ora rivela. Se ne avverte l'esalazione umida. L'uomo è lì, solo. Anch'io sono lì sola, davanti all'infinito. Mi lascio andare, mi emoziono, mi perdo. E il naufragar m'è dolce in questo mare.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve
fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, e ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.